Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Fontes, puntata del mese di maggio, mese in cui parliamo di divinità. E questa volta parliamo di una divinità che a volte diamo per scontata, Eros. Perché con Eros siamo abituati alla figura dell'amorino paffutello con l'arco e le frecce e questo ci fa un po' perdere di vista la complessità della sua figura e cerchiamo qui di restituirgli un po' il suo spessore. Eros è strettamente legato ad Afrodite. C'è una parte della mitologia che lo indica come figlio di Afrodite, o di Afrodite Hermes, o di Afrodite e Ares. Qualche studioso di religioni antiche lo ha classificato come dio della fertilità, però vedremo che non è proprio un dio della fertilità, se non in senso lato, diciamo come dio della spinta irrefrenabile all'unione e alla generazione. È vero sì che in Tespia, per esempio, era considerato un dio della fertilità, ma se andiamo a vedere, come faremo adesso, il significato di Eros nelle diverse fonti, vedremo che forse questo suo aspetto di dio della fertilità è più dovuto a una sua fusione con altre figure o al suo legame con Afrodite che non al dio stesso. Nell'antichità, infatti, abbiamo in sostanza due rappresentazioni di Eros. Una è quella classica dell'amorino con le ali, il figlio di Afrodite, astuto, dispettoso, permaloso, capriccioso, come si pretende sia l'amore nelle liriche amorose, che scocca le sue frecce e combina un sacco di disastri. Questa è la concezione di Eros che attraverso i filosofi arriva poi a noi, e il cristianesimo la demonizza e poi la fa tornare con Freud. La demonizza abbastanza facilmente perché Eros è considerato l'amore carnale, quello fisico, ed Eros stesso poi nell'antichità era chiamato Daimon, che noi traduciamo con demone, ma che in realtà è una divinità non definita attraverso attributi e caratteristiche precise, o perché innominabile o perché non ce n'è bisogno, come il Daimon di Socrate. Con Freud Eros torna un po' alla ribalta, ma cancella Afrodite, ne assume le prerogative. Infatti di Freud si parla di Eros, di erotismo, ma Afrodite, che poi è la dea dell'amore inteso come relazione emotiva e empatica, non abbiamo traccia. Non devono stupire tutti questi riferimenti che io sto facendo alle culture post-classiche, perché, volenti o nolenti, è attraverso di loro che cominciamo il nostro percorso pagano, perché sono state le culture post-classiche che ci tramandano l'antichità, e peggio ancora, ci tramandano spesso una visione monoteista dell'antichità. Ci arriva questa idea che poi possiamo confermare o contestare, ma dobbiamo partire confrontandoci con essa per forza. Eros come amorino è una figura abbastanza semplice. È presente anche nella lirica arcaica. Vi leggo un pezzo nella traduzione di Boncinelli di una lirica di Alcmane che dice: Afrodite non c'è, e qui il birbone di Eros. Come un ragazzino si diverte un mucchio a passeggiare sulle cime del ciparo in fiore. Speriamo proprio che non me le sciupi. Ed ecco qua il nostro amorino dispettoso. Non c'è riferimento alle sue frecce, ma così è. Ma la figura di Eros non si esaurisce qui. Esiodo e gli Orfici ci raccontano un'altra storia. In Esiodo Eros nasce dal caos assieme a Gaia e al Tartaro. Nella Teogonia, io ho la traduzione di Arrighetti, quella pubblicata dalla Rizzoli, si dice: dunque, per primo fu Caos, e poi Gaia dall'ampio petto, sede sicura per sempre di tutti gli immortali che tengono la vetta nevosa d'Olimpo, e Tartaro nebbioso nei recessi della terra dalle ampie strade, e poi Eros, il più bello fra gli immortali, che rompe le membra, e di tutti gli dèi e di tutti gli uomini, doma nel petto il cuore e il saggio consiglio. Ecco che dal Caos nascono la vita, Gea, la morte, Tartaro, che poi sarà appunto identificato con Ade, e la forza vitale, Eros, che le lega. Tutte nascono dal caos indistinto e tutte contribuiscono alla trasformazione del caos in cosmo, che in greco è il mondo ordinato. Per gli orfici, Eros è il Protogonus, o Protogonus, il primo generato. Viene chiamato anche Fanete, colui che mostra, colui che rende evidente quello che nel caos, nella materia indistinta, era implicito. Attraverso la generazione, l'unione, il mondo da forma disorganizzata di caos passa a mondo ordinato. Nella commedia Gli uccelli di Aristofane, che comunque è debitrice delle teorie orfiche, si dice che Eros nasce da notte e da Erebo. Secondo Esiodo, la notte ha una serie di figli, disgrazia, sventura, morte, sonno. Già ci mostrano quanto Eros, con questi fratelli qui, sia ben lontano dall'amorino cui siamo abituati. Questo è il terribile Lusimeles, cioè spezza le membra in greco, ed è più antico ancora dei titani. Certo, non è un dio della fertilità come lo è Dioniso, ad esempio, né un dio dell'amore come Afrodite, che è pure una titanessa, quindi una potenza della natura, anche se entra in reazione con le divinità olimpiche nei modi più diversi. Anche negli oracoli caldaici troviamo questa idea di Eros. Per vincolo di amore unificante, che scaturì per primo dal Nous, mescolando i caratteri sorgivi e fondendovi il fiore del suo fuoco. Niente arco, niente frecce, niente capricci. Ecco l'Eros originale, che forse è il suo aspetto più antico. Potremmo dire la forza di attrazione, forse opposta a Tartarus, che potrebbe essere la disgregazione. È una forza primordiale che appartiene all'universo animato e inanimato. Se leggiamo la Teogonia di Esiodo, infatti, troviamo tre generazioni di dei, che possiamo così riassumere, e sto semplificando moltissimo. Gli dei primordiali, Eros, Gaia, Tartaro, Caos, Notte, sono forze attinenti al mondo in sé, animato e inanimato, fin dalla sua origine. Hanno a che fare con l'uomo solo in maniera molto collaterale, solo perché l'uomo appartiene al mondo. Poi ci sono i titani. I titani sono la seconda generazione di divinità. Sono ancora degli aspetti assoluti, ma interni comunque al nostro mondo, la nostra percezione, la natura in cui viviamo, la nostra trasformazione. Tra i titani abbiamo Crono, il tempo, senza cui la trasformazione non è possibile, non solo la nostra, ma anche quella della natura, però siamo sempre noi che percepiamo il tempo. Poi c'è Mnemosine, Temi, sono concetti e energie universali, la memoria, la giustizia in sé. Anche Afrodite appartiene a questo mondo, perché la relazione empatica non è solo dell'uomo. Per ultimi, nella Teogonia di Esiodo, vengono gli dei Olimpi e la loro generazione, i loro figli, e si portano nella società umana, o comunque in rapporto con l'uomo, le forze già incarnate dai titani. Per esempio Demetra, il cui nome vuol dire terra madre, è terra madre perché dà il grano, cioè dà l'alimento di base per la nutrizione dell'uomo. Da Temi e Zeus nasce Dike, la giustizia non cosmica ma amministrata dai tribunali. Da Mnemosine e Zeus, dalla memoria, nascono le muse, cioè i mezzi con cui l'uomo trasmette la memoria, l'epica, il canto erotico, la lirica, la storia, anche l'astronomia, che serve per contare il tempo e per ricordarsi della storia. Ovviamente questo che io ho fatto è un riassunto, è uno schema e non è detto che si adatti a tutte le divinità, anche perché teniamo presente che un conto è guardare alla sola interpretazione di Esiodo, un conto ricostruire quel mosaico che noi chiamiamo religione greca. Dovremmo parlare di religioni piuttosto. Ogni città aveva culti caratteristici, ogni gruppo in Grecia potrebbe dare valore diverso alla stessa divinità, senza contare poi che essendo una religione che sta nel mondo e non al di fuori di esso, era particolarmente legata anche alla vita sociale e politica, quindi ci sono dei miti creati ad hoc a scopi politici e sociali, che oggi per il nostro percorso religioso, nella situazione in cui ci troviamo, li classifichiamo come operazioni politiche e sociali, ma all'epoca non c'era questa distinzione. Il dio Pan, il culto del dio Pan, sarebbe uno di questi casi. Però questo ci porterebbe un po' fuori dal nostro parlare di Eros, e quindi io vi invito a leggere piuttosto lo studio che è stato fatto da Philippe Bourgeot, che ovviamente non è stato tradotto in italiano, ma lo trovate sia in inglese che in francese. Oltretutto, e questo si ci riporta ad Eros, le sovrapposizioni di divinità e le loro rinascite sono comuni nella religione greca. Per esempio, noi non sappiamo come mettere assieme un mito di Afrodite, figlia dei genitali tagliati di Urano, e Afrodite, figlia di Zeus e di Dione, che è l'antico nome della dea dell'oracolo di Dodona, che poi è diventato oracolo di Zeus, eccetera. Così è probabile che Eros, il primordiale, si sia sovrapposto ad un altro Eros, il figlio di Afrodite, più legato alla sfera sessuale che è l'Eros che conosciamo meglio. Secondo Ginette Paris e quanto dice in La rinascita di Afrodite, nell'identificare oggi l'amore con il dio Eros ha avuto il suo ruolo Freud, che a sua volta si è agganciato al simposio di Platone. Platone era un misogino di prima categoria e aveva probabilmente qualche problema di rapporto con la sessualità. Innanzitutto è stato lui a dividere Afrodite in due: Afrodite Pandemia, quella del popolino, quella dell'amore carnale, e Afrodite Urania, quella dell'amore come molla per l'evoluzione spirituale. Semplificando, non me ne vogliano gli esperti di Platone. Ma Platone ha anche dato una spiegazione filosofica al mito di Eros. Lui l'ha consacrato come divinità dell'amore, quello che appunto porta ad Afrodite Urania e all'evoluzione spirituale della persona. Questo amore figlio di mancanza e di ingegno. Questo amore che teoricamente eleverebbe gli uomini che lo consumano con i migliori. Uomini, attenzione, nel senso proprio di maschi, perché questa concezione platonica va a riassumere tutte le peggiori correnti misogine dell'antica Grecia, al punto tale da scalzare la dea dell'amore stessa dal suo posto per inserirvi Eros, che comunque ha perso tutta la potenza di figlio del caos. Infatti, spesso quando si parla di omosessualità nell'antica Grecia o in generale, si fa riferimento a un modello platonico. Io però non sono d'accordo nel parlare di omosessualità platonica, perché si tratta in realtà di una omoclassialità piuttosto. L'amore tra uomini non perché un uomo ami un altro uomo, non ama una persona, ma perché gli uomini sono superiori alle donne, quindi diciamo se la devono fare tra loro. Solo gli esseri superiori possono provare questo amore spirituale che li porta all'elevazione all'iperuranio. Quindi non abbiamo qui un amore per la persona, il piacere di stare con una persona, maschio o femmina che sia, ma è l'uso dell'amore per l'elevazione spirituale. Cioè, in pratica stiamo usando la persona. Purtroppo questo concetto sarà ripreso in seguito del cristianesimo. E siamo usciti un'altra volta dal seminato. Ma spero comunque di avervi dato un'idea della complessità di Eros, che potete trovare leggendo tutti i testi relativi all'orfismo e ovviamente la Teogonia di Esiodo, tanto per cominciare, o le commedie di Aristofane, che comunque hanno dei legami con l'orfismo. Per questa puntata di Fontes però ci fermiamo qui. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordandovi che se avete domande, suggerimenti, questioni da porre, potete scrivere a radiogpm@giornopaganomemoria.it. Arrivederci.
Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria.